Considera l'armadillo. Buongiorno, benvenute e benvenuti da Cecilia Di Lieto. Naturalmente felicissime che una traccia dei temi per la maturità sia stata a firma Telmo Pievani, che noi amiamo molto, apprezziamo moltissimo, almeno insomma l'ambiente è entrato in qualche modo tra gli argomenti. Ma io sono molto felice come sempre di avere con noi il direttore del Parco Nazionale di Lazio, di Molise Lazio, d'Abruzzo, Lazio e Molise, scusami Luciano Sammarone, mi sono impappinata, grazie per essere con noi.
Buongiorno, grazie a te, grazie ai tuoi ascoltatori e dai che ce la facciamo, Abruzzo, Lazio e Molise.
Sì, mi ero proprio intorcinata come si suol dire.
Ma va bene così, diamo spazio agli altri perché poi Lazio e Molise, noi veniamo sempre dopo, in realtà il grosso del parco è in Abruzzo, però va bene, siamo tre regioni.
Certo, senti Luciano Sammarone, mi piace chiudere la stagione di Considera l'armadillo, siamo alle ultime puntate, tornando al parco che tu dirigi, perché per me insomma in questi anni è un punto di riferimento della gestione complicata delle aree protette, dei parchi e della interazione tra i parchi e le zone circostanti, perché poi come sempre si dice gli animali non è che hanno i confini, i parchi non hanno i recinti e quindi insomma ci si sposta come è logico che sia. Allora, intanto Nina sta bene, giusto?
Allora,
ho scoperto che l'avete chiamata Nina, giusto?
Allora, l'abbiamo chiamata Nina perché in occasione della giornata del 20 maggio, quando abbiamo fatto quella bella iniziativa, che devo dire sempre grazie all'Istituto Comprensivo Gesuè di San Felice a Cancello, che è un comune del Casertano, e quindi dici che c'entra Caserta con gli orsi, però questi ragazzi, gli insegnanti, bravi davvero, una realtà bellissima, complessa, complicata, ma veramente eccezionali, mi scrissero perché dopo l'uccisione di Amarena loro erano rimasti molto colpiti, chiedendo di fare qualche cosa. Io gli risposi subito e quindi ci siamo piaciuti e loro hanno messo insieme questa, ovviamente abbiamo messo insieme, anche quest'anno abbiamo fatto la seconda iniziativa, ma sono venute 7 istituti hanno partecipato e quindi il 20 maggio quando abbiamo fatto la giornata che sono venuti qui a Pescasseroli, uno dei professori disse lanciamo il concorso per battezzare questa orsetta che all'epoca non avevamo ancora chiamato. Poi sono arrivate varie proposte dai vari istituti, io mi sono permesso con tutto il rispetto delle indicazioni che sono arrivate dagli altri, però di premiare loro e quindi poi il nome mi piace Nina, sì. E quindi l'hanno battezzato i ragazzi dell'Istituto Francesco Gesuè di San Felice a Cancello, Nina. Tra l'altro c'è una storia anche molto bella, siccome loro lì fanno anche musica, perché è un istituto comprensivo che c'è dentro, sono venuti, hanno i bottari, cantano, fanno tante cose, sì. Nina è anche una cantautrice napoletana, non so se l'avete sentita, perché c'è la figlia della tempesta, la Nina in realtà sarebbe, sì, sì. E è una canzone molto bella che parla del maltrattamento delle donne. E quindi è un tema che in qualche modo io dico sempre più spesso, no? Gli orsi sono come le donne, se ne parla in continuazione, però le donne purtroppo continuano a morire. Ecco, degli orsi tutti ne parlano, però poi alla fine continuiamo a vederli, anche quest'anno purtroppo ne abbiamo trovati fino ad ora, speriamo basta, 3 morti, 2 cucciolotti e l'altro maschio adulto. E quindi è sempre importante parlarne. Allora è bello anche questo collegamento, chissà, magari riusciremo a coinvolgere anche quest'artista molto brava che tra l'altro, certo, è campana, sì. E quindi si farebbe anche una collaborazione, cose di questo genere. Però bello, Nina bello, è bello. Un nome molto bello.
Cioè, sono d'accordo, naturalmente stiamo parlando dell'orsetta che è stata trovata da sola ai bordi di una strada ormai 2 mesi fa? Mm.
Il 9 maggio, ecco, il 9 maggio quando ce l'hanno segnalata per la prima volta, i guardiaparco sono andati, hanno provato ad aspettare che insomma, avere tracce della mamma, poi la sera tardi questa circolava, girava, insomma camminava a bordo di una strada comunque trafficata, non c'era l'evidenza della mamma e siccome la zona ci stanno cani padronali che anche di allevamenti, poi girano lupi e tant'è che poi da una fototrappola che era stata messa nei giorni precedenti abbiamo visto che lei già girava da sola la mattina verso le 9 e dopo il suo passaggio c'è il passaggio di due lupi,
ecco.
Quindi insomma voglio dire nell'interazione naturale è chiaro che il lupo non è che pensa, dice sai c'è l'orsetta poverina,
no certo,
qualche volta queste interazioni negative per gli orsi ci stanno,
certo.
Quindi abbiamo dovuto insomma l'abbiamo presa, l'abbiamo svezzata sostanzialmente, siamo in contatto con tutta una serie di esperti anche internazionali,
sì.
Insomma, sia i greci, Alexandros dell'associazione Arturos, poi il professor Bicham degli Stati Uniti che è esperto di queste attività, ma insomma i nostri veterinari, i nostri biologi sono in contatto anche con gli spagnoli, perché poi su tutta una serie di aspetti che stanno a cavallo tra l'alimentazione e ovviamente l'etologia dell'animale per evitare di fargli assumere comportamenti no particolari. E nei prossimi giorni per ora la sposteremo, la metteremo in quest'area all'interno di una riserva naturale gestita dai carabinieri forestali che sì. Sono qui nel parco e poi lì l'obiettivo è quello di farla crescere, farla aumentare di peso e portarla all'autunno o all'inizio dell'inverno per liberarla e sperare che poi superi l'inverno,
certo.
Ecco, questo è l'obiettivo.
Certo.
Finora non abbiamo indicazioni negative, anzi abbiamo tolto da subito forzando un po' la mano il biberon,
sì.
Il parco ci aveva avuto l'esperienza nel 2015, giusto 2 anni fa, con Morena, no?
Sì.
E venne alimentata insomma facendo molta attenzione ovviamente sempre sulla scorta dell'esperienza internazionale. Con Nina invece siamo passati subito alla ciotola praticamente, quindi si è alimentata prima con latte, con dentro uova, frutta, altre cose. E poi a mano è passata anche all'alimentazione solida praticamente.
Sì, sì, sì.
E c'ha un po' di cose per distrarsi, e poi sai, non è che riesci a chiedergli a Nina come sta, no?
Certo.
Ha un atteggiamento anche abbastanza da urso, nel senso che quando entra, poi entra soltanto un addetto,
sì.
Lei se ne scappa e si rifugia nel trasportino che abbiamo messo, che
sì.
Funziona un po' come
una tana, certo.
E quando si trova a tu, perché qualche volta si è trovato, soffia, per cui fa l'orso sostanzialmente,
bene.
Questo fa ben sperare insomma, in prospettiva.
Questa è una bella notizia, come si dice. Allora, noi sì. Seguiamo da lontano, ma sappiamo che comunque Nina è in buone mani, perché la vostra attenzione, la vostra esperienza, la vostra cura è scientifica ma anche passionale, viene da dire, io in questo faccio un complimento in questo senso.
Grazie, è una sfida che ovviamente come ci hanno detto tutti, perché insomma poi dalle altre parti, ripeto, dalla Grecia alla Spagna, sono sfide che hanno un grosso è ovviamente una grossa percentuale di insuccesso,
certo.
Però intanto è un tentativo che diamo a quest'orsetta, perché altrimenti l'alternativa sarebbe ridurla in cattività, insomma
certo.
È veramente una cosa che
non ci piace proprio
e ci proveremo, insomma auguriamoci che vada bene. Con Morena diciamo il rilascio era andato bene, poi Morena ci ha avuto una fine insomma tragica, perché era stata poi predata, però l'inverno l'aveva superato,
sì.
Quindi insomma in qualche modo l'operazione più importante e più delicata era andata bene. Poi è stata lasciata, come giusto che sia, perché diciamo questo dice, una volta che voi l'avete liberato è un orso come un altro, non è che gli dovete fare da base,
perché certo.
Sennò diventa altra roba, e quindi speriamo bene.
E quindi siamo tutti con le dita incrociate, però io, Luciano Sammarone, direttore del Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise, stavolta l'ho detto bene, difilato senza... ti ho invitato per avere naturalmente le ultime notizie su Nina, ma anche perché ci sono stati due o tre episodi che ci servono ancora una volta a sottolineare come insomma c'è qualcosa di sbagliato molto spesso nella nostra relazione con il selvatico. Mi riferisco Ah, adesso io uso delle parole che mi fanno tra ridere e l'arrabbiare. Mi riferisco all'aggressione della cerva che è avvenuta dalle parti lì del parco, non nel parco, intendo, ecco, intendo dire qua...
uno dei comuni dell'area contigua.
Esatto, cioè io non, questo è solo per dire che comunque parliamo di una cerva, parliamo di umani e parliamo di scontri. C'è stato poi qualche giorno fa anche un altro episodio legato a un lupo, a una ragazzina, anche questo, insomma, ci aiuti a capire che sta succedendo e come, allora, e come comportarci in modo più corretto possibile, visto che siamo all'estate, le persone si muovono, si spostano e magari vanno anche nei parchi o nelle zone limitrofe pensando forse di andare a Disneyland o adesso non voglio, ecco, che diciamo?
Allora la raccomandazione è sempre la stessa: gli animali selvatici sono animali selvatici, non sono i cani, i gatti o altri animali da compagnia che uno è abituato ad accarezzare e con cui pure bisogna fare attenzione, perché ogni tanto si sente, no? Non di rado, di cani che aggrediscono e fanno anche come dire danni.
Ahimè.
La storia della cerva è la storia di una mamma sostanzialmente che ha difeso il proprio cucciolo. Ora negli ultimi anni si è sviluppata questa oserei dire consuetudine da parte, soprattutto in un paio di comuni che sono Villalago e Villetta Barrea, non so se dipende dal fatto che c'è Villa, no, come una parte del nome,
sì.
E quindi i cervi si sentono più sicuri, le cerve più sicure a partorire all'interno del centro abitato, dove evidentemente i lupi arrivano meno, sì, che non in montagna, e questa è una scelta opportunistica. Questo crea ovviamente un momento di conflitto, di interazione, perché la mamma difende sempre il proprio cucciolo, e a Villalago è successo che questa persona, io non so, non ho, cioè ho letto delle cose, ma insomma dare dei giudizi poi è sempre sbagliato. È certo che evidentemente si è avvicinata troppo, magari in maniera, come dire, del tutto involontaria. Fatto sta che la cerva le è andata addosso, la signora purtroppo è caduta, ha riportato insomma qualche ferita, le hanno dato insomma dei giorni di prognosi, e lì capisci che anche i cervi possono far male. Questo è come, no, tutti quanti si preoccupano, dice perché le aggressioni da lupo e da orso, poi tante volte,
certo,
ci stanno incidenti con animali domestici tipo le mucche che travolgono gli allevatori e insomma qualche volta purtroppo ci scappa anche il morto. E lì ritorniamo ad un problema serio, ma un problema che però le persone non capiscono, perché ancora lo scorso fine settimana c'è stato qualcuno, io l'ho visto in rete perché poi circolano queste cose, cioè una persona che ha provato a mettere un bambino piccolo a cavallo di una cerva. È chiaro che lì noi non possiamo stare in giro a tutte le parti, i guardiaparco fanno il loro, le persone, anche i comuni fanno come dire comunicazione, sensibilizzazione, e non sempre si riesce a dare le informazioni puntuali. Torniamo al fatto che chi viene in montagna, chi va in montagna, chi va in ambiente naturale, deve sapere che entra in un posto dove non siamo sempre benvenuti, ok? Perché gli animali ci guardano storto, noi portiamo dietro i profumi, i saponi, il deodorante, certo, tutta una serie di cose che per loro è tutta roba che è lontanissima dall'ordinario e dal naturale.
Diciamo che ci schifano un po', diciamolo.
Mettiamola così, e ovviamente ci vedono come una minaccia. La storia della lupa è una storia per me ancora più grave, perché è una lupa giovane.
Allora, scusa,
il concetto non è assolutamente vero che teneva i cuccioli.
Luciano, scusami, però questa dobbiamo raccontarla soltanto a cenni, perché non è detto che tutti l'abbiano visto. Allora...
guarda, la storia è questa: Agnone, Alto Molise,
sì,
quindi molto lontano dal parco, ma questa è dimostrazione del fatto che il lupo ormai ha riconosciuto tutto il territorio.
Certo.
Viene segnalato dalla mamma di questa ragazzina, che credo sia un adolescente, cioè 14-15 anni,
sì,
la figlia è stata morsa da un lupo. Da un po' da qualche giorno, questa storia risale a 10 giorni
sì.
fa, Questa mamma porta la figlia al pronto soccorso dichiarando che la figlia è stata morsa dal lupo. Ora però esce dal pronto soccorso con il referto della escoriazione. La lupa era stata vista diverse volte, diversi giorni precedenti all'interno del paese, ovviamente suscitando la solita apprensione, però era una lupetta piccola, un paio d'anni, e qualcuno gli aveva anche messo da mangiare.
Tanto per cambiare.
Questo atteggiamento, ah povero animale, povero lupo, povero questo, povero quell'altro. Poi se consideriamo che dentro Agnone non è un paesone, cioè Agnone è una cittadina grande, però c'è sempre chi mette la ciotolina col gatto, il cane di quartiere e via dicendo. È ovvio che gli animali sono opportunistici e quindi evidentemente ha trovato da mangiare. Si è creata questa abituazione e l'animale la sera andava in giro per il paese cercando di raccattare qualcosa. C'è stato l'incontro con questa ragazzina, però evidentemente il lupo era stato in qualche modo, come dire, attirato nel paese. Poi quando c'è stato l'incontro, lo scontro, ora se l'ha morsa veramente non lo so, certo l'escoriazione è altro rispetto a un morso, certo. Perché un morso ti porta, ti provoca una ferita, no, lacero contusa, certo. Un lupo è sempre un lupo per piccolo che vuole essere, sì. Qui se c'è un'escoriazione forse sta ragazza si è spaventata, è cascata, si è sbucciato un braccio, una mano, una gamba, non lo so, però insomma è un conto il morso, un conto è l'escoriazione. E insomma fatto sta che da questo episodio è scattato l'allarme, tutto il comune si è messo in movimento, il comune significa l'amministrazione comunale, quindi sindaco, assessori, persone, hanno organizzato con i carabinieri, sia i carabinieri della stazione della territoriale che i carabinieri forestali, una o due notti dopo l'hanno catturata, poi è intervenuto anche un veterinario che stava lì per sedare l'animale, insomma è intervenuta una ditta che per la regione Molise fa queste operazioni. Sì. E a me mi avevano contattato per intervenire, e poi però abbiamo dato la disponibilità, perché non è che tiene un lupo dentro una gabbietta di trasporto, e l'abbiamo portata all'area faunistica di Civitella Alfedena, dove l'abbiamo, come dire, accolta, hanno fatto anche prelievi, c'è un po' di rogna, ma quella guarisce. Ora stiamo vedendo se ha fatto l'analisi genetica, i prelievi li abbiamo mandati a Ispra per capire se è lupo, se è lupo piuttosto che un mezzo ibrido, sì. Qualcosa del genere. E però è un animale che è destinato a restare in gabbia, perché chi se la prende la responsabilità di prendere quell'animale e rimetterlo in libertà, e se risuccede qualcosa, capisci bene che certo. È complicato. Morale della favola, comportamenti poco attenti di chi, povero animale, gli dà da mangiare, questo è come le volpi che da noi no, si avvicinano alla strada, la gente si ferma, vede le volpi, fa la foto, poi gli dà il crackers, il panino, il salamino e altri, ovviamente la volpe capisce che se fa la mendicante in mezzo alla strada, fa quattro foto, si mette lì, è un po' come tante persone che nelle città stanno lì col cartello, le volpi fanno il comportamento sbagliato è sempre il nostro, di persone che diamo da mangiare agli animali selvaggi, non si fa, non si deve, perché noi deviamo il comportamento e gli facciamo del male. Una volpe in mezzo a una strada, un animale in mezzo alla strada rischia di essere investito, può succedere involontariamente, e quindi tutto questo ovviamente crea un'alterazione. Noi dobbiamo stare lontano dagli animali selvaggi per il nostro bene, e i due episodi lo dimostrano, sì. Fortunatamente, insomma,
lievi,
solidarietà sia alla ragazza,
sì, mancherebbe,
di Villalago, per fortuna non è successo nulla, ma dobbiamo stare lontano, perché poi magari qualche altra volta può andare meno bene, ma quindi per le persone e per gli animali, questa è la raccomandazione. Si va in montagna, si guarda, ma tenere sempre una distanza, non si sa mai quale può essere la reazione di un animale selvatico, che può sentirsi minacciato e aggredire, o può sentirsi stressato e abbandonare i cuccioli, fare altro.
Queste sono proprio regole che tutte e tutti dovremmo veramente osservare con attenzione, anche perché ricordiamoci che insomma siamo noi ospiti di questi territori, no? sarebbero loro i proprietari di quel territorio, e quindi
assolutamente.
E quindi insomma, come quando si va a casa di qualcuno, insomma ci sono delle regole di comportamento e di educazione che andrebbero rispettate, e a volte invece magari per un selfie, per una sciocchezza di questo tipo si rischia veramente di avere atteggiamenti sbagliatissimi. Senti, poi c'è stato un altro episodio sempre lì intorno al parco, a proposito di un allevatore. Che cosa è successo lì invece? Ho letto di questo allevatore di bovini, se non ricordo male.
È un allevatore di bovini che ha pensato bene, senza ancora l'autorizzazione del comune, ovvero ha l'autorizzazione del comune a portare i suoi bovini, i suoi animali in una certa località.
Sì.
Li ha portati in una località diversa da quella per la quale era autorizzato e a confine con il comune adiacente, limitrofo, dove c'è l'interdizione del pascolo perché è in atto un'epidemia di tubercolosi bovina.
Ecco.
E quindi i servizi veterinari della regione insieme al comune hanno chiuso il pascolo e gli allevatori locali non possono portare fuori gli animali. Questo signore ha portato i suoi animali in un posto dove non doveva, gli animali hanno sconfinato e quindi è venuto fuori un gran pastrocchio, perché ora gli animali vanno confinati in stalla,
certo.
Bisogna fare, perché sennò c'è il rischio della diffusione di una malattia infettiva ed è, come dire, un comportamento veramente proprio insomma considerato, perché rischi di compromettere tutto il lavoro che fanno i veterinari, che fanno i comuni, che fanno gli allevatori, che le regole le rispettano, e questa è l'ennesima variabile indipendente con cui ci troviamo.
Certo.
A dover fare i conti, tra l'altro in un momento in cui appunto gli animali stanno arrivando, ce ne sono tanti, tantissimi che arrivano, presentano la certificazione, c'è tutto a posto e quindi, come dire, fanno quello che legittimamente gli spetta e gli è dovuto, e però poi insomma, come in tutte le categorie, ci sta qualcuno che pensa ad essere più furbo degli altri, in realtà combina dei gran macelli,
certo.
E questo non va mai bene.
Senti Luciano Sammarone, che facciamo? Li invitiamo gli ascoltatori e le ascoltatrici a venire al Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise con tutte le regole che abbiamo detto prima? Cosa possono, proprio così facciamo una piccola cartolina dell'estate al parco, cosa possono fare di bene?
Sì, diciamo, io consiglio sempre, per chi può ovviamente, di evitare il clou della stagione, ma ovviamente non per tutti è possibile, però abbiamo circa 750-800 chilometri di rete sentieristica tra area parco e l'area contigua, e ce n'è per tutti, da chi vuole andare e da chi vuole fare le escursioni impegnative tipo quella del Monte Marsicano, che ti fai 7 ore sotto il sole però arrivi sopra e domini tutto il parco, a passeggiate molto più tranquille, semipianeggianti, che sono veramente per tutti. A proposito di per tutti, abbiamo anche 10 carrozzine elettriche che vanno sullo sterrato, al famoso progetto Dorotea, per cui
avevamo parlato proprio qui, certo.
Sono a disposizione gratuitamente, basta andare sul sito del parco, chiedere oppure chiamare qui, le informazioni le diamo, e questa è una delle cose insomma veramente per avvicinare chi è meno fortunato di noi, chi ha problemi, a fare delle passeggiate,
certo.
Munirsi di un binocolo, di un cannocchiale. Perché no? Io dico sempre, è sempre buono fare una visita con una guida, perché ti dà un valore aggiunto, vivi il territorio, sul territorio nostro ce ne sono da tutte le parti, dovunque si va, ci sono persone molto in gamba, operatori veramente molto bravi e qualificati, e poi insomma voglio dire, dai laghi, perché abbiamo diversi laghi, dal lago di Scanno che sta fuori, al lago di Barrea, al lago di Castel San Vincenzo nel versante molisano, alle zone di montagna, si può girare su tantissimi sentieri in mountain bike, su alcuni no,
certo.
Si può girare a cavallo, ci sono operatori molto bravi, esperti, che ti fanno fare le passeggiate. Ricordiamoci sempre appunto che il parco è grande ma non grandissimo, e bisogna sempre documentarsi. La mattina prima di uscire, guardare le previsioni meteo. Ieri pomeriggio per esempio è scoppiato un temporale che in 10 minuti ha fatto l'idea di Dio, con insomma tuoni, fulmini e saette, e se si prende in montagna non si è molto esperti,
certo.
Si rischia qualcosa. Non andare in montagna possibilmente con i pantaloni corti, ma sempre con i pantaloni lunghi, perché poi insetti, zecche si possono beccare, sempre un paio di scarponcini, sempre una borraccia con l'acqua e sempre tanta tanta attenzione.
Sul
territorio ci sono i vari info point, operatori, insomma, mediamente si mangia bene,
Bene.
come in tutti i periodi, come in
Bene.
tutti i periodi turistici.
È certo, Lucia.
La qualità viene mantenuta, ma insomma, poi è sempre all'attenzione di chi arriva, e ci sono dei periodi, magari la seconda metà d'agosto, che col cannocchiale forse c'è qualche possibilità in più di vedere gli orsi sui ramneti, e questa è una cosa molto bella, perché poi vedere
Certo.
l'orso ti riempie sempre.
È certo.
Se possibilmente non andate in giro la notte, perché gli animali sono diventati crepuscolari e notturni
Eh
per
sì,
stare lontani da noi. Se andiamo in giro pure la notte in montagna, gli rompiamo le scatole due volte.
certo.
E
E
insomma,
basta, andate.
buone vacanze a tutti. Noi
Lucia.
siamo qui e ovviamente siete tutti benvenuti.
Allora, io ringrazio enormemente Luciano Sammarone, direttore del Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise, per essere stato ancora una volta qui a Considera l'Armadillo. Luciano, un grande abbraccio, buona estate, grazie davvero per il vostro lavoro e per la vostra passione. Grazie davvero.
Grazie, grazie a te, grazie ai tuoi ascoltatori, grazie a Radio Popolare che ci dà sempre spazio per raccontare quello che facciamo e farlo conoscere, farlo apprezzare. E grazie a te veramente perché ci vuoi molto bene.
Ciao, 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 ciao. Chiude qui la puntata di oggi. Cecilia Di Lieto saluta tutte e tutti e vi dà appuntamento a domani. Come sempre, un buon proseguimento dell'ascolto. Ciao, ciao.